Allora, questa seconda predicazione segue il programma che era già stato annunciato, il programma delle 7 settimane, quindi è tutto collegato con un filo conduttore. Ha iniziato Massimo domenica scorsa, continuo io, e ovviamente con soggetti diversi, ma sempre collegati alla realtà della Chiesa. Questo è il punto. Allora, per entrare nel tema, due passi, anche questi noti, arcinoti, ma puntini, puntini, puntini. Allora, Efesini 4, versetto 16, e poi Prima Corinzi 12, dal versetto 12. È sempre l'Apostolo Paolo che sottolinea questo aspetto, e in Efesini leggiamo: da lui, e sappiamo chi è il lui, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. In Prima Corinzi leggiamo invece, capitolo 12, dal versetto 12: poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo. Non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo. Non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse orecchio, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse l'udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo, salto una parte, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per la parte sua. Leggendo, rileggendo e rileggendo questi testi, mi sono sempre più reso conto, allargando un po' il panorama, apro una parentesi per poi chiuderla, di come sia sempre più meraviglioso e affascinante entrare nel merito delle similitudini che troviamo nella parola per descrivere il rapporto che unisce la divinità, cioè Dio, Gesù, lo Spirito Santo, con la realtà dei redenti. E ne cito solo alcune di queste similitudini, che appunto messe insieme mi affascinavano per vedere come Dio non sta parlando di qualche cosa fuori della nostra realtà, ma usa delle realtà che sono della nostra vita, della nostra esistenza, per dare dei riferimenti che tutti potessero comprendere. Dio si preoccupa di farsi capire. Questa è la preoccupazione di Dio. E allora, ad esempio, quando pensiamo all'appartenenza, alla nostra appartenenza, il riferimento viene alla figura di Dio come padre. Padre, e chi è che non capisce questo? Al di là di poi delle problematiche umane e di tutto quello che si vuole. Quando si parla dell'identità del credente, E viene sottolineato come siamo stati adottati in Cristo come figli e eredi. Chi è che non capisce questo? Rapporto filiale, eredi. Quando si parla della Chiesa come entità funzionante e organizzata, e questo è il tema, il raffronto è con le meraviglie del corpo umano. Quando si parla dell'amore di Cristo per la Chiesa, si parla della pienezza dell'amore tra marito e moglie. Quando si parla dell'apice dell'unione totale di Cristo con la Chiesa, di che cosa si parla? Lo sposo, la sposa, le nozze dell'agnello. Vedete, non mi ero mai soffermato su questo, ma come è straordinario proprio il fatto che nella parola si adoperino, il Signore voglia adoperare delle cose che sono della nostra vita per aiutarci a capire delle realtà molto più grandi, molto profonde. Chiudo questa parentesi e torniamo a questa descrizione del rapporto della Chiesa. Allora, nei passi che ho letto, la parola corpo compare 15 volte. Le ho contate. Se poi andiamo a unire altri passi che fanno riferimento, dei passi paralleli, questa parola corpo decine e decine di volte. E allora mi sono chiesto, perché questa continua insistenza sulla parola corpo? Che cosa è un corpo? Come è fatto? Come funziona? Allora, permettetemi di descrivere un po' cose che più o meno conosciamo. A me è servito soffermarmi su questo proprio non semplicemente avere qualche nozione in più sulla realtà del corpo, ma perché queste, come fatto fine a se stesso, ma perché queste informazioni mi servissero per capire un po' di più perché l'Apostolo Paolo, sotto ispirazione dello Spirito Santo, usa così ripetitivamente la parola corpo per spiegare la Chiesa. Il corpo, la parola corpo definisce una struttura composta e organizzata che ha lo scopo di adempiere una o più determinate funzioni finalizzate alla vita del corpo stesso. E sappiamo bene, in qualche modo, che il corpo umano è una entità molto complessa, ordinata, collegata, ben organizzata nel suo funzionamento. E il corpo umano non è paragonabile a null'altro di esistente, perché è il prodotto della volontà creatrice di Dio. E è proprio qui che sta la sua straordinaria complessità, la sua bellezza e la sua perfezione. Il corpo si compone di diversi elementi, di sistemi ed apparati che lavorano in stretta armonia e in relazione tra di loro per consentire tutte le attività caratteristiche della vita. Pensiamo, le cose più ovvie, ma proviamo a vederle proprio sotto questa prospettiva affascinante di ciò che Dio ha creato. Respirare, mangiare, crescere, riprodursi, osservare, analizzare, memorizzare, adattarsi, muoversi, lavorare, giocare, comunicare, apprendere, condividere. E chissà quanto possiamo continuare ad aggiungere per descrivere le infinite attività della vita a cui partecipa il corpo umano. Sono tutte qualità, attività, funzioni che possiamo definire le molteplici aree dell'esistenza e della vita dell'uomo, così come Dio lo ha creato. O per fare riferimento all'immagine che è nascosta lì, i vari petali della margherita, proviamo a vedere queste operazioni, queste attività caratteristiche della vita che ho appena nominato, come tanti petali della margherita, questo per mantenere il collegamento. Il corpo è formato da cellule. Toglietevi per un momento dalla mente il pensiero delle nostre cellule. Non è questo. Il riferimento non deve essere fatto in questo modo. Perché semmai il confronto tra la cellula che forma il corpo va fatta cellula uguale membro, non gruppo di membri della Chiesa. Cellula uguale membro, singolo. E questo perché la cellula è la più piccola parte di materia vivente in grado di mantenersi autonomamente in vita, ovviamente su un adeguato substrato. Ma a che cosa serve una cellula da sola e isolata? A ben poco, perché la sua importanza, la sua funzionalità si manifesta unicamente nel fatto che per servire a qualcosa deve essere collegata con le altre cellule. Deve farne un insieme, strettamente unita alle altre cellule, se no non serve a niente. Ecco che allora andiamo a un sistema, a un insieme di cellule, e un sistema di cellule nel corpo umano forma un tessuto. Il tessuto epiteliale, il rivestimento esterno, la pelle, per dirla proprio in termini. Il tessuto nervoso, che serve alla creazione e alla trasmissione degli stimoli, il tessuto connettivo, le giunture di cui Paolo stesso parla, che serve per il collegamento e il sostegno dei vari organi, il tessuto muscolare, che costituisce la generatrice del movimento. Ma ecco che da soli questi tessuti fanno qualche cosa, ma isolato lì non servono a granché. Allora vediamo che l'insieme di due o più tessuti formano un organo. E un organo svolge una specifica funzione, una funzione che ho definito semplice. Cuore, polmone, rene. Ma anche questi qui da soli svolgono una funzione, ma se sono da soli? Allora, quando due o più organi cooperano per svolgere una determinata funzione complessa, si dice che essi costituiscono un apparato organizzato. Un esempio per tanti, l'apparato cardiocircolatorio è costituito da più tessuti, tessuto muscolare, da organi, dal cuore, dal sangue. Quindi tutti questi elementi concorrono a costituire un apparato organizzato. Ma da solo un apparato organizzato fa qualcosa, ma non fa tutto. Allora ecco l'insieme dei vari apparati organizzati. E qui non vado oltre nel scendere nei dettagli, credo che queste informazioni siano sufficienti per rendersi conto. Questo è il corpo, questo insieme di apparati organizzati che, lavorando tutti, ciascuno per le loro funzioni, danno vita al corpo. Ma che cosa significa organizzato? Cioè che costituisce un sistema ordinato di elementi che concorrono a uno scopo. E in altri termini, quello che abbiamo appena letto, se l'orecchio dice di un altro organo tu non mi servi perché basto io, sappiamo che è una grossa sciocchezza, perché l'orecchio non può sostituire il naso, il rene non può sostituire il cuore. Quindi è un sistema ordinato di elementi che tutti concorrono a uno stesso fine, l'esistenza, la funzionalità. Alla parola ordinato ho accostato tante altre parole. Ordinato, cioè regolato, preparato, predisposto, programmato, pianificato, progettato, sistemato, strutturato, impostato, coordinato, orchestrato, in altre parole, anzi in altra parola, organizzato. Ma organizzato da chi? Chi lo controlla? Chi lo regola? Chi lo coordina affinché nessun organo funzioni in modo autonomo rispetto agli altri? Il cervello, che è l'organo principale del sistema nervoso, e che si occupa della regolazione, del coordinamento, dell'avere, dell'ordine delle funzioni vitali. Il cervello è il fondamento primario della funzionalità del corpo, della sua individualità biologica e della sua identità personale. La parola organizzato, così chiudo questa parentesi tecnica, ma fondamentale per andare avanti, la parola organizzato ci fa approdare alla definizione di organizzazione. E un'organizzazione è un gruppo, in questo caso non più di organi, ma di persone, formalmente unite per raggiungere uno o più obiettivi comuni, che individualmente non riuscirebbero a raggiungere allo stesso modo. Gruppo di persone formalmente unite per raggiungere uno o più obiettivi che da soli non potrebbero raggiungere o non le potrebbero raggiungere allo stesso modo. Quindi l'organizzazione richiama la necessità della partecipazione, del ruolo, del coinvolgimento. Allora, questa è la parte tecnica, ma permettetemi di dire, almeno per me è stata veramente importante per poter andare avanti, per avere un'idea più ampia di quello che cosa aveva in mente Paolo quando per 15 volte nei passi che abbiamo letto e altre volte usa questa parola. Spero di avervi dato qualche stimolo in più di riflessione su questo tema. Allora, la Chiesa come corpo organizzato. Al ritiro ricorderete che è stata fornita, presentata una definizione di Chiesa. Non è l'unica, probabilmente non è la migliore, però è quella che abbiamo scelto e che è stata poi commentata, cioè organismo formato da persone comuni, tra parentesi, perché questo comune ha creato un po' qualche perplessità, lasciamola perdere, organismo formato da persone che credono, vivono e condividono Cristo in modo organizzato con una finalità per piacere a Dio. Quindi la Chiesa locale, per essere così come è stata voluta da Dio, e sottolineo, stiamo parlando della Chiesa locale, che vale per questa Chiesa locale come per qualsiasi altra Chiesa locale, per esistere così come è stata voluta da Dio, deve rispondere pienamente a questa definizione che abbiamo appena dato, che può essere arricchita, può essere allargata quanto si vuole. Tutto questo ci dovrebbe servire per meglio capire perché nella parola il corpo è preso come riferimento per descrivere la Chiesa e le sue funzioni e perché il capo, cioè il cervello, è identificato in Gesù. Possiamo andare a leggere questo se vogliamo, anche se lo sappiamo bene. In Efesini 4, versetto 17, il capitolo per l'eccellenza che riguarda la Chiesa, no, c'è qualche annotazione non precisa, scusate. Comunque dove è Cristo è il capo del corpo. Ecco, grazie. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Poi questo è ripreso anche in altri passi. Per meglio capire il rapporto Gesù capo con la Chiesa, pensiamo al rapporto fra cervello e corpo. E permettetemi di fare un esempio doloroso. A Patrizia il cervello non funziona. Lo sappiamo tutti. Che cosa ne è del corpo? Mi è venuta questa immagine da condividere, dolorosa, ma credo che meglio di qualunque altra descrive il rapporto Cristo-Chiesa. Il cervello non funziona, il corpo è paralizzato quasi. Allora, abbiamo visto come il corpo sia una realtà bene organizzata. E quello che Paolo afferma nei passi che abbiamo letto è sottolinea proprio questo senso del corpo come struttura organizzata. Ci sono diverse membra, ma c'è un unico corpo, affinché non ci sia divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura, la medesima funzione per lavorare insieme. Voi siete il corpo di Cristo, ciascuno per parte sua. Quindi l'attenzione di Paolo, che è rivolta verso l'insieme, ma poi si concentra su questo, ciascuno di noi per parte sua, non qualcuno. Nella mia versione c'è ciascuno, forse nella vostra ci sarà qualcuno. No, ciascuno. È proprio su questo concetto che Paolo vuole richiamare la nostra attenzione, paragonando la Chiesa al corpo. In che modo? Ci sono le affermazioni nel passo che abbiamo letto, dove usa la parola collegato, usa la parola connesso, usa la parola fornito, usa la parola congiunto, sono parole usate dall'Apostolo Paolo. È quello che ha affermato poco prima del passo che abbiamo letto, quando anziché corpo usa la raffigurazione della Chiesa come edificio. Al capitolo 2 leggiamo, sempre di Efesini, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando e via dicendo. Anche nella Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, versetto 9, dice attenersi al capo da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto mediante giunture e legamenti progredisce nella crescita. Quindi fornito così. Però non può esserci un collegamento che non sia organizzato, cioè diretto o coordinato. Ma c'è in questi passi una parolina che credo per la prima volta, soffermandosi, ha attirato la mia curiosità. Ben. Ben collegato. Ben connesso. Ben fornito. Ben congiunto. Una parolina messa lì a caso? O forse ha qualche significato? Perché ha messo questo ben? Io me lo sono spiegato con un esempio molto banale. Se io dico che Torino è collegata a Roma, affermo in modo generico che esiste qualcosa che collega queste due città. Una strada, una linea ferroviaria, una rotta aerea, ma alla fine non ho detto più di tanto. Se io dico che Torino è ben collegata con Roma, credo che vado molto più in là, perché asserisco, affermo che c'è qualche cosa, dei servizi definiti, comodi, funzionanti, precisi, sicuri, idealmente, che collegano queste due città. Quindi la mia attenzione va ben oltre a un concetto generico di collegamento, perché quel ben mi porta a considerare in che modo è collegata, non solo che esiste vagamente qualche cosa che unisce, ma in che modo. Ecco il valore di quel ben collegato, ben connesso, ben fornito. In che modo lo siamo? Non genericamente, lo siamo perché abbiamo tutti la stessa fede in Cristo. Verissimo. Ma basta questa affermazione per garantire la funzionalità del corpo? Basta dire siamo tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù per garantire la funzionalità del corpo? È un po' come la santificazione. Basta la nuova nascita per garantire in automatico la nostra santificazione? O non è forse un processo che ci accompagna tutta la vita? Allora, questo ben ci porta a capire che la Chiesa non può essere semplicemente un corpo in cui le membra sono collegate, perché abbiamo un fondamento comune, perché da solo questo non ne garantisce la funzionalità. Ecco perché abbiamo bisogno di essere ben collegati, ben connessi, ben congiunti. E allora vengono le domande, mi pongo le domande, vi pongo delle domande di riflessione. Sono una parte del corpo scollegata, cioè autonomo, distaccato, faccio delle cose buone per conto mio, funziono per conto mio o non funziona affatto, ma ignoro le altre membra, Oppure sono collegato, parzialmente collegato, magari in ciò che mi fa più comodo. Cioè esiste qualche tipo di rapporto con le altre membra, con le quali però non comunico più di tanto, non interagisco, anzi cerco di prendere. E se non ricevo, mi lamento. Oppure sono veramente un membro ben collegato, ben connesso, ben fornito, ben congiunto con le altre membra. La mia funzione è così strettamente collegata, unita, connessa con quella degli altri, ciascuno per parte sua. I petali della margherita, tutti uniti da una parte con uno stelo. Questa è stata la raffigurazione che è stata fatta e che amo conservare. Esprimo io la funzionalità nella Chiesa con il mio ruolo. E quando si parla di questo, e se ne parlerà avanti, non pensiamo alle grandi cose. Non pensiamo. La funzionalità, il nostro corpo, si muove in certe funzioni anche senza che ce ne rendiamo conto. La nostra respirazione notturna non è che viene fuori un cartellino, sto respirando, ma la funzione c'è. Guai se non ci fosse. Sono un membro passivo, il cui scopo, tenendosi a debita distanza, è poi quello di conservare uno spirito critico e di giudizio. Oh, certamente di magagne da rilevare ce ne sono. Non nascondiamoci dietro una visione rosea, celestiale della Chiesa. Perché se fosse così, allora non avrebbero senso le parole di Paolo agli Efesini quando dice cosa? In riferimento alla Chiesa? Per presentarla? Santa, senza macchia, senza ruga, senza difetti. E perché dice questo se non perché le ha? Quindi il giusto equilibrio in tutto questo ci vuole. Paolo, scrivendo ancora ai Romani, dice: come in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente la conservazione della propria individualità, della propria personalità. Non siamo uguali e soprattutto non ci siamo scelti. Se non fosse per Cristo, forse voi scappereste totalmente da me e io da voi. È ovvio, non ci siamo scelti. Siamo diversi, conserviamo la nostra personalità, la nostra individualità, ma il miracolo dell'opera di Cristo è quello di mettere insieme persone che non hanno che non avrebbero nulla in comune. Se Dio ha voluto che Gesù fosse il capo, il cervello della Chiesa, e quindi basta Cristo come capo della Chiesa, allora perché ha previsto che nella Chiesa ci fosse un governo, anziani e diaconi? Non è forse perché anche perché questo corpo fosse un corpo organizzato? Stabilendo nella propria libertà i caratteri di questo governo, non è qualche cosa che si impone, ma è qualcosa che la Chiesa sceglie. Quindi, per arrivare al punto di riflessione finale, Ci sono i due elementi fondamentali che costituiscono la Chiesa, quelli da cui siamo partiti, corpo e organizzato. Il corpo è composto di tutte le membra. Organizzato fa riferimento al governo, alla guida, alla direzione, ma tutti indistintamente sottoposti all'autorità di Cristo, che è il capo. Perché nella Chiesa nessuno è superiore o inferiore agli altri. Se nel nostro corpo fisico tutte le membra sono sane e esercitano la loro funzione, allora il nostro corpo funziona in un modo meraviglioso. E qui ci sta la lettura di alcuni versetti del Salmo 139. Questo Davide che a un certo punto esplode nelle sue dichiarazioni dal versetto 13. Sei tu che hai formato le mie reni. E nel linguaggio poetico ebraico reni non indica l'organo, il rene, indica proprio tutto un insieme. Che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Quante volte capita a qualcuno di vedersi davanti allo specchio e rendersi conto di quanti difetti pensa di avere? Il naso grosso, tutto quello che si vuole. È come dire, Signore, non mi hai fatto in modo stupendo. Stiamoci attenti. Chiaramente, se c'è qualcosa che non va, bisogna trovarne le cause, le origini, sia nella parte esteriore che nella parte interiore, questo è evidente. Meravigliose sono le tue opere. Riferite proprio a questo contesto, sta parlando del corpo fisico, non del corpo mistico. E l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Quanto sono preziosi i tuoi pensieri. Sta parlando del corpo, di questo. E ne parla in un modo straordinario. Proviamo a trasferire questa realtà così espressa in un modo così stupendo alla Chiesa. Voi siete il corpo di Cristo, ciascuno per parte sua. Lo sono veramente? In che modo lo riconosco? Lo riconoscono le altre membra? Ogni membra lo riconosce nell'altra, questo essere veramente il corpo di Cristo, membra del corpo che è la Chiesa, qual è la mia parte? Signore, grazie perché accostandosi e soffermandosi sulla tua parola si aprono degli orizzonti stupendi, infiniti. E abbiamo bisogno, Signore, di permettere al tuo spirito di spaziare, di guardare, Signore, la magnificenza di quello che tu hai creato, guardando noi stessi, non sovrapponendo i nostri difetti alla grandezza della tua opera, Signore. E così è per la Chiesa. Hai voluto, Signore, che venisse sottolineato questa similitudine, Chiesa, corpo. Signore, aiutaci a afferrare tutte queste profondità, ma non per farne un bagaglio intellettuale, un bagaglio conoscitivo, ma un bagaglio che porta vita, porta frutto ai suoi scopi che si manifestano nella vita della Chiesa, ciascuno per parte sua. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.